grazie Luciano, come al solito tutti si dimenticano di dire la cosa più importante che è. Che sono madre di due figli.
È vero, questa è la cosa più importante.
Questa è la cosa più importante. E che naturalmente aiutano i nostri figli, cercano a fare dei percorsi, perché lo dico soprattutto a voi giovani, non vi crediate che siamo noi tanto a dare qualcosa a voi, siete noi, voi che ci fate crescere a noi. E vedo che le mamme dicono di sì. Allora, la chiacchierata di oggi sugli stili di vita, che naturalmente richiedono anche un ripensamento. Noi, dice Amartya Sen, premio Nobel dell'economia, un indiano di grande spessore, siamo non tanto soggetti di identità singole, ma di identità plurime. Lui parla della plural plurality, della pluralità plurale che caratterizza la nostra vita. Se volete, è una cosa molto più semplice di tanto. Io sono una donna e questa è un'identità forte in me. Poi sono una madre, avete visto come mi sono ribellata che non ha parlato dei miei figli, è un'altra identità forte. Poi sono una credente, questa è un'identità forte. Poi sono una professoressa e questa è un'altra identità. Poi sono una meridionale, questa è un'altra identità. Allora, noi siamo soggetti di identità plurime. Volerci rinchiudere in un'unica in un'unica identità, in realtà ci impoverisce. E questo è una cosa molto comprensibile. Non ho detto nulla di effervescente, è una cosa abbastanza logica. Lo capiamo. Ma lo capiamo a livello internazionale, questo, che la famiglia umana non è altro che una plural plurality, una identità plurima in cui ci sono molte identità che racchiudono poi l'uomo nuovo che dovremo creare e che stiamo creando, solo che non ne siamo molto consapevoli. E però tutto ciò richiede un ripensamento, un approfondimento. Allora siamo il risultato di identità plurali, perché il senegalese ha le sue e della sua identità senegalese, l'indiano ha le sue identità, però tutte queste possono costruire l'identità della razza umana, perché molto probabilmente poi ci potrebbe pure essere una razza marziana e quindi c'è un'identità anche. Poi forse potremmo arrivare alla razza cosmica, l'identità cosmica. Allora l'idea di avere una plural plurality, una identità plurale, è una, diciamo, un uovo di Colombo che ci aiuta enormemente per risolvere molti problemi. A livello internazionale, allora, ci sono molte identità che ci aiutano a risolvere tanti problemi. Quindi non sono un rischio le differenti razze, le differenti identità, le differenti nazionalità, ma sono una risorsa. Perché noi una cosa la possiamo vedere come rischio, come risorsa. Noi a Napoli i rifiuti li vediamo come rischio e quelli sarebbero un'ottima risorsa. Però dipende dal punto di vista con cui noi guardiamo le cose. Se vogliamo guardare alle identità in modo singolo, allora le vediamo in contrapposizione. Terroni contro polentoni. Se le vogliamo vedere a livello di risorsa, una ottica più un'altra ottica sono due occhi. E allora questo ci aiuta enormemente. Però ora vediamo, facciamo un percorso invece a livello proprio di stili di vita personali. Come io sono una donna, una madre, una professoressa, eccetera, eccetera, ho tutte queste identità, ciascuno di noi ha molte identità, vediamole. A livello spirituale noi abbiamo un'identità spirituale che è la nostra fede, il nostro credere nell'assoluto. Qual è il percorso che ci aiuta a sviluppare, direbbero i francesi, a épanouir, a dilatare questa, no? L'épanouissement come i fiori, no? A far fiorire, ecco. Qual è la cosa che ci fa fiorire come credenti? Se la fede ci comprime, non ci fa fiorire. Se la fede ci fa mettere in piedi, allora è una fede che serve e serve molto. Allora probabilmente nella ricerca dell'assoluto e nella nostra identità di credenti, la via da percorrere in uno stile di vita nuovo è la via della regalità. Ci mette in piedi? Va bene. Non ci mette in piedi? Qualcosa è storto. In me che ricevo o in qualcun altro che mi sta dando questa fede? Vuol dire che non è una fede vera, è una fede che se non mi mette in piedi non funziona. Deve mettermi in piedi come figlio di Dio, da schiavo devo diventare figlio, quindi deve essere una via della regalità. Direbbero le femministe, direbbero deve essere un empowerment, cioè una riappropriazione di potere a livello personale. Devo poter dire ce la faccio, non so cosa capita a voi, ma io quando sono giù, quando mi sento che non ce la faccio, che ho qualche problema, la frase che mi viene è non ce la faccio più. Cioè è questo sentirsi ripiegati su se stessi, questo rimpicciolirsi ripiegati su se stessi. Quando invece la nostra fede ci sta espandendo, allora noi ci sentiamo delle persone riappropriate della propria regalità. Siamo di nuovo figli di Dio, sono io in piedi, figlio di Dio, posso farlo. Allora non sono più caratterizzata dal non posso, ma io poi che posso fare, non ce la faccio. Sono invece caratterizzata da un altro rapporto con l'umanità e con me stessa. Posso, l'empowerment, la regalità, che a livello personale lo possiamo chiamare appunto riappropriazione di potere, posso fare, potere nel senso positivo. A livello collettivo è quello che Aldo Capitini chiamava l'onnicrazia, il potere di tutti, che è ben diversa dalla democrazia. L'onnicrazia è che ciascuno ha il suo potere nell'ambito della comunità, le sue capacità, i suoi talenti sviluppati, le sue è valorizzato. Ecco, noi mamme dire è valorizzato appieno. Nell'ambito di un gruppo, della comunità, nell'ambito quindi ecclesiale, nell'ambito sociale, eccetera, l'ambito politico. Allora questa onnicrazia è molto ma molto di più che la democrazia, che era il governo del popolo, poi ma chi è il popolo? L'onnicrazia puntualizza e valorizza la singola persona. Se volete, riprende il concetto molto importante nella dottrina della Chiesa, che è il concetto del personalismo. Ciascuno di noi è persona integrale, però poi il personalismo si coniuga con la comunità, il bene comune, e con l'universalismo, universale cattolico, universale vuol dire appunto cattolico vuol dire appunto universale. Allora la riappropriazione di potere è nello stile di vita di un cristiano. È una cosa fondamentale. Don Tonino Bello avrebbe detto in piedi. E infatti dice, la città nuova, dice Don Tonino Bello, dobbiamo essere noi, pietre viventi di questa costruzione, investiti come non mai della missione planetaria, universale, di annunciare la pace al nostro mondo frantumato e farlo diventare cosmo, cioè bellezza. Cioè noi, in piedi, facciamo tutta questa storia qui. E infatti lui diceva in piedi costruttori di pace, perché in piedi possiamo fare cose che veramente da soli non potremmo fare e prostrati non potremmo fare, in piedi costruttori di pace. Il metterci in piedi è la riappropriazione di regalità fondamentale per fare qualunque altro cammino, e non a caso comincio dal percorso spirituale, perché il percorso spirituale, per chi ha la fortuna di credere, è fondamentale per accelerare gli altri percorsi. Chi la fede, diceva Don Milani, non è un obbligo, ma una fortuna. Allora chi ha questa fortuna di incontrare chi ti alza e ti mette in piedi, il Cristo ti alza, ti tira per mano e ti mette in piedi, non è una cosa da poco. Quindi non a caso comincio dalla via della regalità, che è la via che percorriamo come credenti. Poi questa ci deve servire per altre cose, e le altre cose sono legate un po' alle nostre identità di cui parlavo prima, plurali. Noi siamo persone che vivono tutte in un tempo e in uno spazio. Io vivo negli anni del Novecento, sono nata a metà Novecento, quindi io sto vivendo in questo tempo che è il Novecento, e vivo in uno spazio che per il momento è Napoli e il meridione di Napoli e il meridione d'Italia. Poi ho vissuto in altre parti del mondo, ma noi viviamo solamente in queste due categorie, spazio e tempo. E dobbiamo essere consapevoli di queste dimensioni, perché altrimenti le viviamo in modo scomposto, disorganico, le viviamo in modo casuale. E invece fare un percorso chiaro a noi stessi, avere diciamo chiarezza di quello che facciamo nello spazio e nel tempo, ci aiuta enormemente. Nello spazio e nel tempo probabilmente è molto importante percorrere la via dell'orizzonte. La via dell'orizzonte temporale e la via dell'orizzonte spaziale è la via che Don Torino Bello avrebbe chiamato dell'oltre, noi diremo al di là, no? Che non è solamente al di là in cielo, è oltre i nostri giorni, oltre il nostro tempo. Sempre riprendo il discorso della mamma e del padre. La madre e il padre sanno perfettamente che devono imparare a vedere oltre la loro mentalità. Devono cominciare a vedere con la mentalità dei loro figli, perché altrimenti non c'è dialogo con i figli. Quindi devono imparare a vedere oltre il proprio tempo e i limiti del tempo che hanno vissuto. Io ho vissuto gli anni 60-70, mi hanno condizionato, però se voglio dialogare con i miei figli devo vedere oltre gli anni 60-70, perché i miei figli non stanno vivendo negli anni 60-70, stanno vivendo negli anni 90-2000. Quindi è importante che io abbia una via dell'orizzonte temporale se voglio intraprendere una comunicazione con i miei figli e con quelli della generazione successiva, con i miei nipoti, con le persone che sono di una generazione successiva. Altrimenti il rischio qual è? Ai miei tempi si faceva così, e quando mio padre diceva questo, mia madre lo guardava e diceva: no, gli scavi di Pompei, per amore di Dio, no. Perché? Perché mia madre era una donna che a 80 anni viveva oltre, arriva alla via dell'orizzonte, cioè era capace di vivere una via dell'orizzonte temporale, cioè era capace di andare oltre il suo tempo. Ma noi siamo chiamati, nell'era della globalizzazione, anche ad andare oltre lo spazio, perché ai tempi di mia madre c'era la carrozza, poi c'è stata l'automobile, poi c'è stato l'aeroplano e poi c'è stato la navicella spaziale. Quindi sono successe molte cose che hanno accelerato gli spostamenti. Quindi noi non possiamo più pensare di vivere in uno spazio limitato. Ai tempi di mia madre si viveva nella città in cui si era nati e poi si andava in vacanza. Avevano una casa di vacanza a Napoli centrale, vivevano d'inverno, e a Mare Chiaro vivevano d'estate. Che Mare Chiaro è Napoli, però ecco, questo era l'orizzonte spaziale che c'era allora. Poi mia madre ha vissuto anche altre cose, perché i figli sono andati in Canada, allora ecco, ha saputo andare oltre l'orizzonte spaziale suo, è andata anche in Canada, cioè si è allargata ad altri orizzonti spaziali. Noi nell'era della globalizzazione o ci allarghiamo agli orizzonti spaziali che sono fuori di casa nostra e che sono dentro casa nostra, oppure non abbiamo delle possibilità di vivere stili di vita differenti. Marciamo in stili di vita vecchi, e marciamo perché non si vive bene in aceti vecchi e vini vecchi. C'è un qualche cosa che non funziona. Allora siamo chiamati a percorrere nelle due dimensioni che viviamo, il tempo e lo spazio, una via che è la via dell'orizzonte temporale, per avere rapporti migliori con quelli che sono di una generazione diversa, di una generazione più recente, con i nostri figli e nipoti per intenderci, e orizzonti spaziali per avere migliore comunicazione, migliori relazioni con le altre etnie che siano fuori, con le altre nazioni che siano fuori di casa nostra, che stiano dentro casa nostra. Qual è il pericolo? Quello di non avere la via degli orizzonti, di avere la via della chiusura, che non ci farà essere felici. Sentiamo che cosa ci dice a questo proposito una lettera che può essere significativa. Una lettera che scrive una donna ad un'altra donna a proposito proprio dell'orizzonte temporale dei rapporti con altri. Cara Anna, amica mia, in civile chi? E ora capirete perché domanda in civile chi. Ti ho pensato molto in questi tempi di morte e di dolore, di divisione e di odio, dinanzi a cui possiamo solo stare in silenzio, e in cui invece si parla di civiltà la nostra e in civiltà quella islamica. Ti ho visto con gli occhi della mente sfaccendare alla mensa per gli immigrati, già stanca di una settimana di lavoro alla scoletta elementare, e ho pensato, cosa dirà Anna ai ragazzi della sua scuola, a Piero, figlio di notaio e di professoressa? Piero, devi studiar duro per essere all'altezza della nostra civiltà superiore? E che cosa dirà ad Ali, suo compagno di banco? Ali, devi studiar duro e raggiungere così la nostra civiltà superiore? E a Fatima, che si affanna a far capire alle sue compagne Paolo e Maria perché lei porta il velo? Cosa dirai, Anna, tu che il velo lo vedi portare con fierezza dalle suore della tua scuola? Ci siamo circondati da veli e poi ci scandalizziamo dei veli degli altri. Quest'anno dovrai insegnare i primi numeri e far di conto ad Ali, Fatima e i loro compagni di spocchiosa civiltà superiore, Piero, Gianni. Glielo dirai che furono gli antenati di Fatima e di Ali a portarceli a noi in Occidente, quei numeri? E a portarli insieme alle carte geografiche? L'astronomia e la più alta filosofia e poesia, il misticismo sufi e la tolleranza. Io sono una geografa, non avrei mai potuto intraprendere la mia carriera di geografa se non avessi studiato le carte geografiche in T e O, che sono le carte geografiche arabe. E non avrei mai potuto studiare nulla di nulla se non avessi avuto i numeri arabi a disposizione. E quando andrete a fare la ricreazione al giardinetto, dove la fontanella è ormai chiusa da anni e se ne è perso il senso e la frescura, lo dirai a Giacomo, che non ne vuole proprio sapere di lavarsi, e a Piero, che arriccia il naso davanti a Dalì come se puzzasse, che il bagno quotidiano lo hanno inventato i loro antenati islamici? Insieme alle opere delle antiche civiltà idrauliche mesopotamiche, cioè irachene, non ci scordiamo che la Mesopotamia era Iraq, e che solo molto più tardi quelle opere idrauliche divennero giardini inglesi e ingegneria idraulica occidentale. E lo dirai a Gianni, il cui padre ha dovuto dichiarare fallimento e chiudere bottega per gli interessi esosi delle banche, che invece il padre di Mohammed ha avuto dalla sua banca islamica un prestito a zero interessi. Guardate, quando noi solo in questi anni stiamo faticosamente arrivando ad una banca etica, e quando noi abbiamo fatto banca etica, abbiamo voluto creare banca etica, sapete dove siamo andati a pescare la eticità delle banche? Proprio nella storia delle banche islamiche a interessi zero. Ed ora le grandi finanziarie inglese, vi prego di vedere dei numeri interessantissimi di questo su Newsweek e The Economist, le nuove finanziarie inglesi stanno studiando gli strumenti finanziari islamici per offrirli come prodotti etici. Allora probabilmente la nostra ignoranza su certe cose ci fa dire e ci fa sbagliare. Cara Anna, amica e sorella mia di tempi molto duri, sì, ma anche di tempi in cui possiamo, se lo vogliamo, dire la verità, e non solo quella teologica, ma anche quella culturale, politica, economica, ti documenterai per dirla questa verità spicciola e semplice nel tuo progetto di interculturalismo, senza farti intrappolare da un presunto complesso di superiorità della nostra storia o civiltà? Opposizione geografica. È il clima che li fa essere pigri, ricordi, disse quella preside molto sciocca parlando dei marocchini, e con un'occhiata sfiorò anche me, terrona del sole mio. E come ti comporterai con Giacomo, ora che suo padre si è risposato con un'altra donna, lasciando la mamma sola a sbrogliarsela con il mutuo della casa da finir di pagare e quattro figli da accudire, che invece a lì e le sue sorelline se la sono cavata meglio da quando anche il loro papà se n'è andato via anche lui. Lo farai notare alle tue civili colleghe che, ricordi, storcevano il naso e sputavano sentenze sul padre di Ali, ambulante alla stazione, e non su quello di Giacomo, dirigente d'azienda, che mentre la mamma di Giacomo, pur avendo fratelli e sorelle, se la deve sbrogliare da sola, e che i fratelli neanche le fanno una telefonata per domandarle se ha bisogno di qualcosa, e che a Pasqua e Natale si deve inventare feste parrocchiali per far sentire un po' di famiglia ai suoi figli. Lo farai notare che invece tutto ciò non succede alla mamma di Ali, i cui fratelli invece si sono fatti carico di tutta la sua famiglia da quando è stata lasciata dal marito. Ce l'ho anch'io, ricordi, quando ti venni a portare quel progetto di educazione interculturale e tu mi mostrasti il visino triste e imbronciato di Giacomo, che appiccicato al muro, imbronciato e senza staccargli gli occhi di dosso, fissava lo zio di Ali, che veniva a prendere il nipotino a scuola e con tenerezza gli puliva il naso, gli aggiustava il grembiule, gli scoccava un bacio e tenendolo per mano se lo portava via con fierezza come se fosse suo figlio. Lo sentii anch'io e ricordi, Anna, ci guardammo con tristezza, quando con un filo di voce e con rabbia dalla bocca di Giacomo d'un fiato uscì: ma perché mio zio Ivan, che per lui era un padre eterno, tanto ne aveva un gran concetto, ma perché mio zio Ivan non se ne frega niente di me? Cosa dirai, Anna, sorella mia di fede, a Paola che non vede più i suoi nonni, se non raramente, frettolosamente, da quando sono stati parcheggiati alla casa di per anziani, a 2 ore dalla sua città? Era più economica e lì gli anziani se li prendevano pure con l'Alzheimer. Cosa le dirai per non farla morire di invidia a causa di Fatima, che è tutta eccitata perché finalmente sua mamma ha trovato una casa più grande e ci possono venire a vivere anche i suoi nonni, i suoceri della mamma, non i genitori, e la nuora ne è pure sinceramente contenta? Cosa dirai a quelle tue compagne di cammino di fede che, facendo salti mortali teologici e facendoli fare pure al Vangelo, combinano insieme il complesso di superiorità culturale e monetaria di uomini di potere asserviti al danaro e che azzardano impossibili ipotesi di una civiltà superiore, con l'invito alla minorità di quel Gesù che parlava di servizio e non di potere, di ultimi e piccoli e non di grandi otto, che invitava a non cercare i primi posti e a essere i primi, e che diceva chiaramente che non si possono servire due padroni, Dio e Mammona, Dio e il denaro. Caramba, ho l'impressione che dobbiamo fare lunghi momenti di contemplazione e rimettere al centro delle nostre frenetiche vite di nuovo Dio e farci guidare da quel Gesù che è la via della mitezza, della non violenza e non della forza del potere e della superiorità. È la verità culturale, politica ed economica e non propaganda e menzogne, per trovare così insieme il Padre suo e Padre nostro, che è il Dio della vita e non il Dio degli eserciti e della morte. Allora probabilmente in una via dell'orizzonte che sappia andare oltre lo spazio temporale e lo spazio l'orizzonte spaziale, allora che sappia andare veramente oltre il nostro tempo e il nostro spazio, possiamo ritrovare una serenità nei rapporti con la nostra, con le generazioni successive, quindi con altri tempi e con altra gente di altri spazi. Ma noi non siamo solamente credenti e persone di spazio e tempo, siamo anche delle persone che vivono le relazioni familiari. Rabberciate un po' così e un po' no, alla meglio. Abbiamo molte difficoltà in questa generazione. Credo che la croce a cui è stata chiamata la nostra generazione, mentre quella dei nostri genitori sono state ben due guerre in casa, no? Perché poi noi ce le abbiamo ancora le guerre, ma fuori casa. Se penso a mia madre e mio padre, hanno avuto due guerre in casa, quindi hanno dovuto dibattersi tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi questa è stata la loro croce. Penso che la nostra croce sia stato il frantumamento della famiglia, e il frantumamento su questa famiglia che si è frantumata su passaggi molto grossi di culturali, relazionali, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Allora probabilmente nelle relazioni familiari, perché ciascuno di noi appunto, avete visto come mi sono rivelata, madre, moglie, figlia, quindi sono le relazioni familiari quelle che caratterizzano la nostra identità primaria, dobbiamo reimparare una via, la via della mediazione. Perché se non facciamo continue mediazioni, noi non abbiamo altro che separarci, dividerci, litigare, forse a qualche volta anche ucciderci. Forse succede anche questo, no? È successo, continua a succedere che genitori che uccidono figli, figli che uccidono genitori, vicini che si uccidono tra di loro. Allora probabilmente dobbiamo imparare la via della mediazione. Io sono l'ultima di 7 figli e quando ero piccola vedevo con commozione mia madre che quando i figli litigavamo, perché è ovvio che si litigano, faceva un'immediata operazione, si metteva in mezzo tra due figli che litigavano, cercava di, non se ne importava proprio niente di chi avesse ragione, proprio era l'ultimo pensiero suo, ma si metteva rigorosamente in mezzo e senza ascoltare le ragioni, ho torto io, era già da torto lui, ha torto lui, ho ragione io, eccetera eccetera, diceva, beh, ma è finito, datevi un bacio. Cioè, ci invitava immediatamente alla ricomposizione del conflitto. Era una cosa che si faceva con i bambini, ma nella prassi, nell'antica prassi della Chiesa, esistono tante figure di mediatori che noi abbiamo rigorosamente perduto e buttato, ecco un'altra risorsa che abbiamo fatto diventare non un rischio, ma una cosa inutile. Penso a tutte le figure di mediazione. Quando ci si sposava si aveva la possibilità di avere una qualche persona che fosse amica di lui e di lei che facesse da mediatore. Si chiamava il testimone di nozze di lui, di lei, e poi ce n'era un altro speciale che era il compare d'anello, quello che proprio aveva una funzione. Ecco, una volta venne un mio collega all'università e mi disse: sai, io ho chiesto al rettore di fare il compare d'anello del nostro matrimonio. Cioè, mi fa piacere, ma perché siete così amici, tua moglie e tu con il rettore? No, neanche un po'. E allora che deve fare lui? No, vabbè, però è una persona di prestigio. Sì, ma non serve a niente. Perché? A che deve servire? E quando litigherete che chiamate il rettore? Cioè, abbiamo perduto il significato vero del mediatore, che è il testimone di nozze, testimone, quindi è quello che è in prima persona chiamato a fare da mediazione. E questo l'abbiamo perduto, l'abbiamo buttato, è solamente quello che fa il regalo più importante, la persona importante, ma non è una persona che possa fare da mediazione. Eppure non c'è niente di più urgente che fare mediazione in un matrimonio, perché dopo 6 mesi cominciano a venire i problemi. E se non c'è qualcuno che medi i conflitti, che si va dallo psicologo, o dai genitori di lui, o dai genitori di lei, no. Per questo la Chiesa aveva inventato una figura esterna, che non fosse né della famiglia di lui, e infatti se voi vi informate si preferisce qualcuno che non sia né della famiglia di lui né della famiglia di lei. Perché? Perché è evidente che nell'incrocio tra due microculture, la microcultura della famiglia di lui e la microcultura della famiglia di lei, scoccheranno scintille dopo 3 mesi. Mia mamma cucinava meglio questo, mia mamma faceva questo e mio padre faceva quell'altro. E cominciano a venire i diverbi, perché poi sono le scintille, ma ci sono altri motivi ovviamente. E nella ricerca del testimone di nozze c'era proprio questa grande fatica di trovare un accompagnatore del matrimonio, qualcuno che si potesse chiamare la sera, perché poi dice, succedono sempre di sì, guarda, vieni un momento, perché veramente non c'è bisogno della mediazione di una persona, tra due persone che stanno in conflitto. Se non c'è la mediazione, non possiamo fare niente. Allora si va a pescare il prete, ma quello sta occupato, il parroco sta occupato, poi la mamma prende sempre le parti del figlio suo, è evidente. Io ho un figlio con cui confliggo molto spesso perché abbiamo lo stesso carattere, perché poi c'è pure questo problema, più si ha lo stesso carattere più si confligge. Allora ho un figlio con cui confliggiamo continuamente. Oggi che mia figlia è grande, è lei la mediatrice tra me e mio figlio. Perché? Perché lei riesce, vuole tanto bene a mio figlio, vuole tanto bene a me, che riesce a ricomporre le cose. Ma ci vuole una persona che voglia bene a tutte e due. E quando sempre con questo figlio confliggevo e mia figlia era più piccola, c'era mia madre. Poi mia madre è morta, ma mia madre aveva una grossa funzione di... Dobbiamo trovare la persona che più riesce a fare mediazione. Quando è morta mia madre, si è offerta una mia sorella per aiutarci nei nostri conflitti. Non era buona. Perché? Perché prendeva le mie parti. E se prendeva le mie parti, mi sapete dire che mediazione era? Ancora di più acutizzava il conflitto con mio figlio invece di aiutarmi. Quindi sono andata alla ricerca di un'altra mia sorella, che era un po' meglio. Oggi è perfetta mia figlia. Perché? Perché non è che non ci vogliamo bene, ci adoriamo. Ma il problema non è non volersi bene, il problema è temperamentale, caratteriale, mille sciocchezze che entrano nella nostra testa e nei nostri comportamenti, che hanno bisogno di qualcosa di molto semplice, spicciolo, di qualcuno che sappia fare la mediazione. E non sempre possiamo ricorrere allo psicologo, non tutti hanno i soldi per farlo. Non sempre possiamo ricorrere al parroco, che certo non sta sempre a disposizione nostra. Quindi avere delle persone che facciano da mediatori diventa importante. Nelle famiglie e nei gruppi umani è fondamentale la figura del mediatore. La via della mediazione è importantissima, cosa che prima facevano con molta tranquillità i genitori, molto spesso le mamme, ma a volte anche delle zie, che avevano questa funzione di mediazione. Quindi la nostra identità familiare è fortemente aiutata e se noi, nel nostro stile di vita quotidiano e familiare, abbiamo una via della mediazione, ricerchiamo una via che ci accompagni come mediazione, perché altrimenti si incancreniscono sempre di più i litigi. Il Vangelo dice che non bisogna andare a letto con la rabbia. Non bisogna far tramontare il sole sulla propria rabbia. Perché? Perché il giorno dopo è peggiorata la cosa. Quindi avere una persona spicciola, veloce, si telefona e subito pronta e dispronta, perché ti vuole bene, solo chi ti vuole bene è pronto a venire di sera oppure a prima mattina per ricomporre, per fare una mediazione, è importantissimo. Allora la via della mediazione familiare, che genitori, nell'adolescenza, il padrino di cresima, questa era la sua funzione, portare l'adolescente, condurre l'adolescente per mano nella cosa più difficile che c'è, staccarsi dai genitori, e nello stacco molto spesso c'è la contrapposizione, e rimanere come un imbecille da solo. No, non è da solo. lasciato solamente agli insegnanti, e gli insegnanti hanno tanti problemi pure loro, poi ce ne hanno 30 di ragazzi. Avere un accompagnatore tuo, un angelo tuo che ti accompagna, il padrino di Cristo, era una cosa molto importante. Ma abbiamo totalmente perduto queste figure di mediazione, che pure la Chiesa in 2000 anni di storia se le era inventate. Le abbiamo anche liturgizzate lontano da noi, erano nate per motivi molto seri, le abbiamo quasi, ecco, ridotte a fatti liturgici che significano ben poco. La via della mediazione nei rapporti familiari, quindi il padrino di battesimo, prima di tutto il testimone di nozze, poi il padrino di battesimo, non c'è niente di più difficile che passare da coppia che può fare quello che vuole a coppia col bambino che ti frigna a casa. Difficilissimo. L'accompagnamento, che non sono accompagnamenti solo spirituali o emotivi o psicologici, a volte sono accompagnamenti tout court, come si fa il bagnetto. E se uno la mamma non ce l'ha, che fa? Non c'è nessuno che l'aiuta per poter crescere un figlio. Io ricordo ancora con angoscia, come che non sapevo prendere delle soluzioni con il mio primo figlio, non sapevo prendere delle decisioni con il mio primo, ma si fa così o non si fa così, e mangiare ogni 2 ore, ogni 3 ore, ma se poi si è passato, sciocchezze, mica potete però non avere nessuno a cui ricorrere. Allora l'accompagnamento del padrino di battesimo, che poi ce lo ritroveremo, un accompagnamento che diventa più spirituale quando il bambino diventa adolescente, eccetera, eccetera. Sono tutti accompagnamenti importantissimi, figure di mediazione. Ma noi poi non siamo solamente dei soggetti di rapporti familiari, siamo anche delle persone che fanno cultura, vanno a scuola. Tutti ormai siamo scolarizzati, la cultura, la scuola e la scienza sono molto importanti nella nostra vita. Eravamo certo il popolo italiano, un popolo di analfabeti fino a un secolo fa, oggi siamo fortemente scolarizzati, educati, coltivati, scienziati, eccetera. Nella via dei saperi, quindi possiamo chiamare tutto ciò i saperi, la nostra identità culturale, i nostri saperi, nella nostra identità culturale la via che penso sia molto importante come stile di vita rinnovato è la via dell'umiltà. Saperi arroganti non servono a nessuno. Saperi aggressivi non servono a nessuno. Una scienza arrogante per la morte non serve a nessuno. Serve scienza per la vita, serve scienza. Una geografia che vada a conquistare non serve a nessuno. Una geografia deve essere per aiutare il sud del mondo, se no non serve a niente. E io su questo ci ho speso la mia vita. Cioè, o la geografia politica ed economica che devo insegnare serve ai popoli più impoveriti, oppure può servire solamente per fare quattrini e andare a colonizzare, così come normalmente si faceva con la geografia. Allora, la scienza, l'educazione e la cultura, in uno nuovo stile di vita, devono, a mio parere, percorrere la via dell'umiltà. Vi faccio un esempio. Ero negli anni 80, ci fu il terremoto a Napoli. Io facevo un gruppo di preghiera con altri miei amici a Scampia, perché Scampia già esisteva, non se ne erano accorti, ma già c'era. Ci hanno messo una 30ina d'anni per capire che Scampia esisteva. E succedevano le stesse cose che succedono ora: noi pregavamo con le mitragliatrici sotto casa. Con le mitragliatrici che si facevano già le spartizioni di camorra, e stavamo a casa di Ciro e Rosaria. Io andavo da casa mia, ognuno di noi andava a casa di Ciro e Rosaria, e facevamo questi incontri di preghiera che erano fatti con un modo molto semplice. Che cosa è successo in questi 15 giorni? Vedere. Che dice Gesù? Giudicare. E che dobbiamo fare noi? Agire. Un metodo molto semplice, vedere, giudicare, agire. Cioè non partivamo dal Vangelo, partivamo dagli avvenimenti che erano successi a Scampia, e là ce n'era di fantasia, ne succedevano di avvenimenti. Quindi non avevamo che l'imbarazzo della scelta, o era stato ucciso Mohammed, o era stato qualcosa era successo. Per cui poi noi facevamo discernimento, tra virgolette, con il Vangelo, la parola di Dio, e poi ognuno di noi diceva quello che doveva dire. In uno di questi primi incontri, che naturalmente leggeva chi era alfabetizzato e chi non era analfabeta, poi ognuno esprimeva come poteva e come voleva, e lì cominciate a scoprire anche l'importanza di altri saperi, semmai gente che non sapeva manco parlare in italiano, ma che diceva cose grandiose, perché nascevano dalla vita, no? Allora io feci il mio intervento alla fine, perché ebbi il buon gusto di conservarmi alla fine, di non spadroneggiare all'inizio. Lo dico in napoletano, dopo lo traduco, ma voi lo dovreste capire. Finito di parlare, Rosaria mi guarda e dice: bella che le chierette, Giuliano, bella assai. Se vero proprio che sia una professoressa, bella. Peccato che non abbia capito niente. Bello quello che hai detto, Giuliano, si vede proprio che sei una professoressa, peccato che non ho capito niente. Guardate che voi ci ridete, io ci pianzi. Perché io che sono una geografa, analista di territorio, che andavo là proprio per coniugare scienza e fede e per essere a servizio degli ultimi in una situazione di grandi problemi che c'erano già allora, capire che non potevo fare nulla, non mi fece benissimo, perché fu la classica caduta sulla via di Damasco, no? Però mi fece capire che in realtà non potevo fare null'altro che intraprendere la via dell'umiltà nei miei saperi. Per fortuna in quegli stessi giorni Tonino Drago, che voi avete conosciuto, invitò Adele Corradi, la collaboratrice migliore, la collaboratrice di Don Lorenzo Milani, e ci insegnò in un seminario spiccio, pomeriggio, non più di questo, la tecnica della scrittura collettiva con cui i ragazzi di Barbiana avevano fatto la lettera a una professoressa. Ci disse come si faceva. Da allora in poi quella tecnica è stata la modalità con cui io ho trasformato i miei saperi sulla via dell'umiltà, in cui ho imparato a fare gruppo con le persone per fare l'elaborazione del pensiero di gruppo e non del pensiero mio solamente. Quindi una via importante da percorrere, la via dell'umiltà per uno stile diverso, uno stile di vita, uno stile che dà vita alla cultura, perché sennò ci porta la morte, non ci porta niente. Poi noi siamo ogni giorno persone che fanno economia, perché alla televisione la fanno gli altri con parole, ma sui fatti la facciamo noi poi. Nei fatti la facciamo concretamente noi l'economia. Cioè stiamo utilizzando la materia trasformata, acqua, terra, aria, e gli esseri viventi che stanno in acqua, terra, aria, trasformati con il fuoco, nel caso di dire il fuoco industriale, il petrolio, è tutto, stiamo trasformando acqua, terra, aria con gli esseri viventi che ci sono attraverso il fuoco, li stiamo trasformando in materia. Poi questa materia, i prodotti, tutta questa materia, entrano nella nostra vita, nel nostro corpo, attraverso i cinque sensi, ma noi non ne siamo più consapevoli. Non siamo più consapevoli che consumiamo con il tatto petrolio. Non siamo consapevoli che stiamo consumando con il tatto, cioè per non sentire freddo, cotone. Non siamo più consapevoli di consumare con il gusto, acqua. E allora poi ci permettiamo anche di pensare che tutto sommato la potrebbero pure privatizzare quest'acqua, perché forse così non ci sono gli sprechi. Senza sapere che noi siamo fatti di tre quarti di acqua e che nel momento in cui ci privatizzano l'acqua abbiamo finito di vivere. Perché tre quarti del nostro corpo è acqua. E se ce la dobbiamo andare a comprare, e chi non c'ha soldi che fa? Non vive. Allora non siamo più consapevoli che la materia trasformata entra nel nostro corpo attraverso i cinque sensi. Non siamo più consapevoli. Che il rame entra nella vista attraverso il filo elettrico. Non abbiamo più la consapevolezza del consumo economico che noi facciamo della materia. E siccome non ne siamo consapevoli, siamo diventati dei consumatori. Ma che manco il Re Sole era così, manco il Re Sole che si poteva permettere di dire a Primoile de Luce, che le passe moine, manco lui era un consumatore così avido così come siamo diventati noi. Allora probabilmente nell'economia dobbiamo riapprendere, sempre se abbiamo voglia di fare uno stile di vita che ci porti alla vita, cioè stile di vita, che non è stile di morte, se no lo chiameremo stile di morte. Per riapprendere uno stile che ci porta alla vita, dobbiamo riapprendere nell'economia la via della sobrietà. Anche qui ci sono in tutte le tradizioni religiose delle grosse indicazioni. Ci sono le R come resistenza. Ma davvero dobbiamo comprare tutto quello che vediamo? Ma davvero dobbiamo usare tutto quello che vediamo? R come ridurre. Ma davvero dobbiamo tenere così pieni gli armadi di tutte queste mille cose che hanno ingombrato la nostra esistenza? I Navajos hanno 238 oggetti che portano sui loro asini e cavalli perché, essendo nomadi, si devono trasferire da un punto all'altro secondo le stagioni e secondo anche la terra, che cosa gli offre, i bisonti per dove vanno, eccetera. Noi nelle nostre case, se calcolate che una casa di 100 metri quadri, che è l'ambizione di tutti quanti noi, ci sono 10.000 oggetti, 10.000 contro 238. Ora, 10.000 oggetti hanno bisogno di tempo lavoro per l'acquisto, e prima di tutto il mega oggetto che è la casa. Bisogna comprare questo mega oggetto in cui mettere tutti gli altri, stipare tutti gli altri oggetti. Quindi il primo oggetto che da comprare è la casa. Tempo lavoro per l'acquisto della casa. Oppure per il pigione, l'uno o l'altro, è normalmente il tempo lavoro del padre, del marito. Quindi il suo stipendio. Poi tutti questi oggetti hanno bisogno di tempo lavoro per la pulizia. La colf, che non significa solamente la lavanderia e i detersivi, ma significa molto spesso la colf. E noi donne sappiamo che lavoriamo per pagare le cameriere. Poi c'è bisogno di tempo lavoro per la manutenzione, l'idraulico, l'elettricista, il falegname. E allora c'è il secondo lavoro del padre, per esempio, il lavoretto. Poi c'è bisogno del tempo lavoro per mettere in sicurezza tutto questo. Una volta mia sorella mi regalò la sua vecchia macchina. Io già avevo una macchina e avevo il figlio in crescita. E allora dissi, beh, forse me la prendo. Dopodiché andai all'assicurazione e mi resi conto che non potevo pagare l'assicurazione, una seconda assicurazione, perché a Napoli non è come a Fano, noi le paghiamo tre volte tanto, perché succedono tre volte tanto le cose. Quindi presi la macchina e la regalai alla signora che mi veniva a fare le pulizie, non potevo fare diversamente, perché pagare il tempo lavoro per pagare un'altra assicurazione non ce l'avevo. Allora abbiamo bisogno di tempo lavoro per pagare le assicurazioni. Assicurazione, ora c'è qualche assicurazione in più che bisogna pagare, visto e considerato che non ci sono più le pensioni. Quindi abbiamo qualche assicurazione in più. Quindi tempo lavoro per la sicurezza degli oggetti che abbiamo. Poi viene nostro figlio a casa e dice, mamma, vuoi venire che c'è la partita di basket? No, non posso, devo lavorare. Papà, vedi che c'è questa cosa che assolutamente devi venire. No, non posso, devo lavorare. Allora, tutto questo tempo lavoro per la materia è tempo lavoro che noi stiamo sottraendo alle relazioni. Tesoro, ci facciamo due coccole? No, non posso ora, nel momento. Poi ci meravigliamo e ci separiamo. L'amore è una pianticella difficilissima da coltivare. Se non ci sono le mediazioni, se non ci sono i tempi di coccole, non è una cosa poi che cresce da sola e resta da sola, anzi si appassisce da sola. Quindi tutto questo che è legato alla materialità tempo, lavoro per le risorse che poi non risorgono più, perché noi le stiamo defraudando, i nostri figli così vezzeggiati su merendine di ogni tipo non avranno né ossigeno né acqua. Tutto questo tempo lavoro che stiamo dedicando alla materia lo stiamo sottraendo alle relazioni. Cioè, ma io non ce la faccio a vivere senza relazioni. Decidi, più oggetti o più relazioni? Più materia o più relazioni? Poi abbiamo un'altra nostra identità, che è la identità politica. Cioè, siamo tutti soggetti politici, micro soggetti, perché in realtà il nostro essere soggetti politici si è limitato a fare il voto, all'esprimere il voto, micro. Cioè tutto ciò che è controllo democratico ce lo siamo scordato. E perciò poi fanno quello che vogliono, perché noi non abbiamo nessuna funzione di controllo sui nostri politici, li abbiamo votati, ma tu ricordi che noi facevamo negli anni 90 una campagna che si chiamava Democrazia e Partecipazione, in cui chiedevamo la firma ai nostri rappresentanti politici che si presentavano candidati, e dicevano sì, benissimo, ma che cosa farei per la pace, che cosa farei per il sud del mondo, che cosa farei per l'ambiente, facevamo una sfizza di cose, cioè firma. Perché quando non dovessi fare tutte queste cose, io ti sbugiarderò pubblicamente. Ecco il controllo democratico, ma lo facciamo? O ci siamo appassiti anche su questo? Allora, il controllo democratico è fondamentale per intraprendere noi, insieme agli altri, una via della non violenza e della mitezza. Come? E la non violenza non è rassegnata sopportazione di quello che fanno gli altri. La non violenza attiva è non collaborazione con le schifezze che vogliono fare gli altri. E come si fa la non collaborazione? Con il controllo democratico, facendo delle sane obiezioni di coscienza, obiezioni proprio to court, non permettendo, cioè, al mondo politico di fare arbitrariamente quello che vuoi, espletando quella cosa che all'inizio ci aveva messo in piedi, la regalità, no? Proprio in quello che è la nostra funzione principale, quella della creazione della comunità. Ci siamo messi in piedi per quale motivo? Siamo in piedi proprio per poter fare onnicrazia insieme, potere di tutti. Ma per fare tutto ciò è necessario intraprendere una via che è la via della non violenza, la via della mitezza. Non violenza e mitezza sono la stessa cosa, con due terminologie diverse, perché il mite di non violento non è quello che si fa passare tutto sotto il naso, è quello che sa utilizzare gli strumenti pacifici per arrivare alla pace, che sa utilizzare gli strumenti di giustizia per arrivare alla giustizia. Se volete, è quello che sa fare la rivoluzione per una giustizia con strumenti non violenti, con strumenti adatti. Avrebbe detto Gandhi che il seme sta, il mezzo sta al fine come il seme sta all'albero. Se voglio arrivare alla giustizia devo essere giusto, se voglio arrivare alla pace devo essere pacifico. Quindi il vero politico è quello che sa arrivare a bene comune senza fare arroganze di nessun tipo, ingiustizie di nessun tipo, ma che sa veramente gestire insieme ad altri questo bene comune. Per fare la qualcosa non è sufficiente il voto poi eletto, cioè è necessaria una partecipazione democratica attiva che comincia con il controllo. Non stai facendo, mi dispiace, ma io te l'ho dato per questo i miei voti, se no perché te li dovevo dare? Vuoi che ti aiuti? Ti aiutiamo. Non sei capace da solo? Ti aiutiamo. Però questi sono i motivi per cui ti abbiamo eletto. E allora, accanto a tutto ciò, si pone un ulteriore problema in tempo di globalizzazione, forse devo andare alla conclusione, la via della resistenza alla illegalità. Vedete, c'è un mito che è bene che si perda, che cioè la mafia, Cosa Nostra, la Camorra, l'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita, i cartelli colombiani, l'organizzazione russa, la Yakuza giapponese, le triadi cinesi, sto parlando di tutti, di tutte le mafie del mondo, c'è il mito che queste organizzazioni vivano sulla Luna, oppure vivano in confini molto stabiliti che sono i confini della Campania, della Sicilia, anzi Scampia a Napoli, no, solamente Scampia, solamente di quartiere. Ora, questi miti sono, se ci pensiamo bene, no? Delle stupidità solenni. Perché? Perché si ignorano le cifre. Nel 1994, la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, 1994, per intenderci, passata famosa è la storia, perché fu quella durante la quale Berlusconi ebbe l'avviso di garanzia. E in quella conferenza lì passarono i numeri delle mafie. Vi invito a scrivere questi due numeri solamente. Tutte le mafie del mondo nel 1994, quindi sono passati parecchi anni, si ipotizzava che fossero, che avesse, si ipotizzava perché capite bene che là non si possono fare le quantificazioni, però studi delle Nazioni Unite, quindi non di Giuliana Martirà, degli studi delle Nazioni Unite ipotizzarono che tutte le mafie del mondo, tutti questi fetienti che ho menzionato, no? Triadi, Yakuza, tutti questi qua, napoletanamente chiamati fetienti, cioè tutti questi qui avessero una ricchezza di 3 milioni di miliardi di dollari. 3 con 15 zero. Che potremmo chiamare il capitalismo mafioso. L'avete scritta, ragazzi? 3 con 15 zero. Allo stesso, nella stessa analisi delle Nazioni Unite veniva riportata, questa volta vera, la cifra, cioè questa volta reale, mentre invece quella era supposta, in un'ipotesi non lontana dalla realtà, ma nella stessa analisi veniva riportata la cifra del capitalismo legale, quello del capitalismo mafioso. Poi c'è il capitalismo legale, quello pulito, pulito tra virgolette, perché sono per esempio le 500 prime multinazionali del mondo, le prime, quindi pulito si fa per dire. In contrapposizione, scrivetevi ragazzi questa cifra, ai 3 milioni, qua si parlava di 5.000. 5.000 miliardi le prime 500 multinazionali, 3 milioni di miliardi il capitalismo mafioso. Per risolverlo in termini più comprensibili per noi, 3 milioni di lire il capitalismo mafioso, 5.000 lire il capitalismo legale. Ora, in questa situazione è pensabile che le mafie siano localizzate in stretti ambiti spaziali? È assolutamente pensabile. Cioè, ma allora tu devi diventare diffidente? E forse un po' diffidente sì. Forse ipotizzare che quel grande supermercato, quel grande ipermercato, quel grande villaggio turistico, ma come è venuto fuori come un fungo? Guardate che ne esistono in Europa solamente, solo in Europa, ben 48 paradisi fiscali. 48. Di cui 3 isolette, questi 48 paradisi fiscali che sono la maggioranza in territori inglesi, attenzione, di cui 3 su 3 isole inglesi del Canale della Manica, dove non esiste quasi nessuno, però ci sono 10.000 finanziarie, 400 banche, 54 banche, SARC, Guernsey, sono degli isolotti inglesi dove si va a fare questo, si va a fare il riciclaggio. E dove si incontrano capitalismo mafioso e capitalismo legale per potersi ripulire le lavanderie. Allora, dobbiamo probabilmente ritornare alle R. Allora R come resistere anche all'illegalità, R come ridurre, R come rinunciare. La rinuncia è una caratteristica, è uno stile di vita non solo del cristianesimo, del buddismo, del confucianesimo. Il saper dire no, grazie, rinunciare, che per di più è stato negli ultimi tempi anche reso atto politico, perché quando rinunciano ad un prodotto determinate persone forse ne viene qualche cosa di buono. Un esempio è una delle banche armate a cui abbiamo scritto che non volevamo più mettere i nostri soldi in quelle banche perché davano i soldi per gli armamenti, ha dovuto cambiare stile ed è diventata una banca pulita. Allora la rinuncia collettiva diventa boicottaggio, che è una cosa importante. C'è un boicottaggio in atto da 30 anni contro la Nestlé in Svizzera, fondamentalmente in Svizzera, però allargato a tutto il mondo. Perché? Perché la Nestlé fa la propaganda del latte in polvere in Africa e con questo fa morire generazioni di bambini che crescono con il latte in polvere diluito con acqua allo sport e più muoiono di diarrea prima dei 5 anni. Allora esistono delle modalità di rinuncia che sono importanti. R come resistere per uno stile di vita sobrio, ma anche mite, ma anche non violento. R come resistere, R come ridurre, R come rinunciare, R come riparare. Dice, ma se io la cosa si rompe e costa di meno a ricomprarla che a ripararla. Sì, ma quali sono i costi? E i costi della natura? E i costi tuori, che quando hai distrutto le foreste poi non potrai più respirare? O non potranno respirare i tuoi figli? Quindi la riparazione diventa fondamentale. R come riparare, R come riciclare. Allora esistono le R per una vita sobria, in cui c'è anche R come riusare, e ci sono tutte le cinque vite del legno, perché se voi il legno armato lo trasformate in panchetta, in scannetto, alla fine dell'ultima vita diventa, perché il legno è diventato prezioso, icona, perché beh, è antico, è diventato un legno antico, e quindi ci si può fare un'icona. Quindi l'ultima vita è perfino superiore alla prima. Allora, sono modalità con cui noi stiamo realizzando uno stile di vita e non di morte. Perché due sono gli stili. Uno conduce alla vita, uno conduce alla morte. La Dita che è molto chiara in questo, anche i salmi ci parlano di due, sono gli stili, di due modalità di vivere, non ce ne stanno 50.000. Una conduce alla vita e una conduce alla morte. E allora si può arrivare finalmente, con questi stili di vita, anche a un sogno meridiano. Dottor Nino Bello parlava di pensiero meridiano, non è vero che era Franco Cassano, Franco Cassano l'ha rubato a Don Tonino. Ma Dottor Nino Bello, tanto vero che la Meridiana nasceva, che è una casa editrice di Molfetta, nasceva proprio da questo aggettivo che usava molto Don Tonino Bello, pensiero meridiano, stile meridiano. Allora, il sogno meridiano, lo sviluppo meridiano, il pensiero meridiano, è il sogno dei sud del mondo, di sud che cioè hanno ancora il desiderio di poter avere uno stile che piaccia a tutti, uno stile che sia benefico per tutti, uno stile che sia di vita e di vita in abbondanza per tutti, una convivialità delle differenze, ma anche una possibilità di vivere per tutti. E allora chiuderei con proprio un invito che ci viene da un incontro nord-sud, ve lo raccomando, soprattutto voi ragazzi, ma non tutti. Un libro molto molto bello, e venne chiamata Due Cuori. È la storia di una giornalista americana che va a fare una intervista per un premio ad un aborigeno australiano e si trova a vivere per un determinato tempo come gli aborigeni. e quindi incomincia ad entrare in un altro cuore, perciò viene chiamata due cuori, perché il suo cuore è un cuore da nord e un cuore da sud, è un cuore americano e diventa un cuore aborigeno, cioè riesce a entrare nell'altro cuore, nel modo di vedere degli altri. E dice allora questa Marlo Morgan, è l'autrice: noi tutti siamo una cosa sola, apprendiamo la forza della debolezza. La vera gente sono gli aborigeni in questo libro. La vera gente crede che il genere umano abbia ancora molto da imparare e una lunga evoluzione da compiere. Dice, ma come noi ci pensavamo così civili, che erano loro gli incivili perché stavano con il perizoma. Invece sono loro che dicono che noi abbiamo molto da imparare. Quindi gli aborigeni credono che il genere umano abbia ancora molto da imparare, una lunga evoluzione da compiere prima di diventare una sola famiglia. Per la tribù, cioè per gli aborigeni, l'universo è un progetto ancora in divenire. Quanto agli umani, sembrano troppo occupati a esistere per diventare esseri. Sembrano troppo occupati a esistere per diventare esseri. La lezione più importante, e qui subito prende due metafore, la metafora del canguro e la metafora del serpente. La lezione più importante insegnata dal canguro è che il canguro non può camminare a ritroso, non può, proprio per la sua lunga coda non può camminare a ritroso. Al canguro questo è impossibile, camminare a ritroso significa questo, ma ai miei tempi, cioè questo non voler uscire oltre l'orizzonte, quello che abbiamo detto prima, questo non saper andare oltre la propria cultura, la propria mentalità. Ecco, la lezione più importante quindi insegnata dal canguro è che non può camminare a ritroso. Al canguro questo è impossibile, deve sempre andare avanti a costo di muoversi in cerchio. Mi piacque l'idea di guardarmi indietro e pensare che anche quando avevo apparentemente commesso degli errori o fatto scelte perdenti, a un certo livello del mio essere avevo fatto invece tutto ciò che potevo in quella circostanza e che nessuna di quelle azioni era una regressione. Guardate che questa è una cosa importantissima. Cioè, in realtà non possiamo sentirci in colpa continuamente per qualche cosa e che nessuna azione è una regressione. La ripeto perché è molto importante. Mi piacque l'idea di guardarmi indietro e pensare che anche quando avevo apparentemente commesso degli errori o fatto scelte perdenti, a un certo livello del mio essere avevo fatto invece tutto ciò che potevo in quella circostanza e che nessuna di quelle azioni era una regressione. Anche la muta del serpente è molto istruttiva. Un individuo ha fatto della sua vita un uso ben cattivo se ciò che crede all'età di 7 anni è ancora ciò che sente a 37. È necessario liberarsi delle vecchie idee, delle vecchie abitudini e delle vecchie opinioni, a volte anche dei vecchi compagni. Spesso è molto difficile per un uomo lasciare andare qualcosa che gli appartiene, ma il serpente non è da considerarsi migliore o peggiore solo perché si libera della vecchia pelle. Compie semplicemente un'azione necessaria. E quante volte a noi è successo di sentire che era finita una fase della nostra vita e che ne era cominciata un'altra? Quindi, finita questa cosa qui se ne comincia un'altra. C'è una bellissima preghiera sull'ultimo numero di Viator, che è un giornale cattolico milanese, in cui una signora, che non mi ricordo se si chiama Rita qualche cosa, scrive a proposito delle relazioni che ci sono relazioni che noi abbiamo per una ragione, Cioè abbiamo espresso un desiderio e il Signore ci manda quella persona per accontentarci, perché sta rispondendo ad una ragione. Poi dice ci sono delle persone che noi incontriamo per una stagione e ci sono delle persone che stanno lì invece per tutta la vita. Ma se voi fate l'analisi di tante persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, ci sono delle persone che sono normalmente quelle della famiglia, che sono per tutta la vita. Poi ci sono le persone che compaiono per una stagione e poi ci sono quelle che abbiamo incontrato solo per una ragione. Allora, stare lì a attaccarci, solo liberandosi delle cose vecchie si fa spazio alle nuove, ed è un fatto che il serpente sembra e si sente più giovane quando si libera del suo vecchio bagaglio. È davvero sorprendente, poi conclude, e qui concludo anch'io, che dopo 50.000 anni la vera gente, cioè gli aborigeni, e guardate questa, perché a questo punto lei considera che la vera gente, essendo una persona che sta con due cuori, no? Civiltà statunitense e civiltà aborigena, ecco perché lei capisce che la vera gente ha un altro parametro, dice è davvero sorprendente che dopo 50.000 anni la vera gente, gli aborigeni, non abbia distrutto le foreste, inquinato i corsi d'acqua, messo in pericolo alcuna specie vivente e causato alcuna contaminazione senza restare mai a corto di cibo e di riparo. Dopo 50.000 anni ancora non sono rimaste a corto di cibo e di riparo. Però attenzione, la cosa più importante per i cieli: hanno riso molto e pianto pochissimo. Che poi è la cosa fondamentale. Jeremy Rifkin direbbe che questa è la prova letto di morte. Siamo stati felici o non siamo stati, abbiamo riso o abbiamo pianto molto, depressi o contenti. E a me mi domandano cosa farai ora che i tuoi figli si sposano, voglio andare in America Latina, e perché non in Africa? Mi dico perché là anche senza niente soffrisci. Ma a me mi piace più l'America Latina. Cioè l'allegria è una parola fondamentale in America Latina. Cioè anche senza niente sono felice. Allora forse noi abbiamo attaccato il nostro cuore a troppa materia. Ecco, hanno riso molto e pianto pochissimo, laddove noi siamo ammalati di depressione. Vivono un'esistenza lunga, produttiva e sana, e attenzione, l'ultima cosa è la più importante, e la abbandonano pieni di fiducia. Noi moriamo disperati, attaccati a tutta questa materia. Cioè, abbandonano l'esistenza pieni di fiducia anche nello Spirito di Dio, che andranno a incontrare, quindi probabilmente non sono proprio degli incivili. Grazie.
Grazie Giuliana, credo non capiti spesso di ascoltare una relazione in cui il livello delle relazioni personali molto di base, diciamo, quello genitore-figlio, delle relazioni quotidiane, sta assieme alle grandi relazioni internazionali, alla questione delle mafie, delle multinazionali. Credo questo sia tipico di chi usa una lettura non violenta della realtà, in cui tutti i livelli stanno assieme, vanno tutti, diciamo, incrociati l'uno con l'altro. E mi sembra la lettura più bella e più efficace, no? Di capire come il livello della quotidianità è importante, tanto quello delle relazioni generali, e vanno tenute assieme, viste insomma in un'ottica generale. Apriamo senz'altro il dibattito. Io ho in mente una domanda da farti, ma semmai la faccio dopo, perché penso sia subito il caso di dare la parola a chi vuole interloquire con Giuliana, commentare, aggiungere. Come al solito, chi ha una voce stentorea lo può fare da là, ma se viene qua è meglio, così riusciamo anche a registrare meglio. Diverse persone che magari oggi non sono venute ci hanno chiesto di registrare, che poi riascolteranno. Prego. Vuoi venire qua?
No, penso che mi senta.
Grazie.
A proposito di...
Come ti chiami?
Sara.
Sono geografa anch'io. Dolorari, perché non geografi. Ecco, a proposito di questa ultima riflessione tratta da questo testo, è vero che abbiamo perso appunto questi, abbiamo attaccato troppa materia al cuore, ma da come ho pensato, mi ha fatto riflettere, abbiamo smarrito proprio la grammatica di come riuscire a ritrovare gli stili. Quando lei faceva le riflessioni riguardo gli esempi, no? Che sono molto significativi riguardo proprio le relazioni familiari, mi chiedevo quanto questo esempio potesse essere compreso per chi non conosce queste relazioni familiari, quella che citava lei, di questa famiglia numerosa, di questo rapporto genitori-figli, e quanto questa grammatica delle relazioni familiari sia veramente sbarrita al giorno d'oggi nel nostro mondo occidentale. Quindi, come dire, anche la figura del mediatore è una figura, penso, rarissima, perché la solitudine dell'uomo occidentale è tremenda ed è disperata. Quindi veramente non si trova, come dire, il punto nodale da cui partire. E quindi mi chiedevo come si potrebbe recuperare questa grammatica, che è veramente una grammatica. Abbiamo il modello, sappiamo che magari dobbiamo arrivare a uno stile di vita chiaramente più sobrio, però ecco, tra il dire e fare, no? Da dove partiamo? Qual è la prima parola che mettiamo in corso, insomma, in questa mettiamo giù per poter iniziare a declinare appunto queste R? Cioè ci manca, come dire, siamo un po' smarriti in questo, era un po' una sorta di riflessione generalizzata, no, al mondo occidentale, forse per noi cristiani, come dire, per i cristiani hanno forse questa, come dire, questa grammatica, o potrebbero ritrovarla, ma pensavo, ecco, a quello che potrebbe essere all'uomo occidentale in generale, che ormai è anche lontano da una spiritualità che possa dargli una direzione. Grazie.
Allora aggiungo, perché Sara ha toccato un po' la domanda che volevo farti, allora te la faccio subito così la aggiungi. Stamattina, quando tornavamo in treno da Ancona, mi hai detto una cosa per cui ho riflettuto in queste ore. Mi sembra molto, molto interessante, insomma, vorrei che approfondissi meglio. Provo a riassumere quello che mi hai detto, se ho ben capito e se riesco a farlo. Cioè, tu dicevi, il livello sociale e politico oggi è talmente rovinato, è talmente ridotto in putrefazione, che non ci si riesce più a mettere le mani e bisogna ripartire da un livello più profondo, bisogna rifondare proprio i rapporti. E la cosa che mi ha colpito, partendo dalla spiritualità, cosa che in genere noi consideriamo l'opposto, noi consideriamo la spiritualità quasi una fuga dal mondo, invece nel modo in cui dicevi tu è esattamente il contrario, la spiritualità come necessità per rifondare ciò che oggi non funziona più, e cioè il sociale e il politico, che sono ridotti veramente a un livello inevitabile. E l'esperienza che conosco, che non hai accennato, forse sarebbe interessante, mi dici un po' negli ultimi anni che le cose più belle che hai fatto le hai fatte con le suore, ecco. E questo forse stupisce un po' qualcuno, dice la sensibilità delle suore sui temi che abbiamo ascoltato oggi è straordinaria, e si trova in quell'ambiente una capacità di recepire, di rendersi conto di quanto queste cose siano importanti, che direi nel resto della Chiesa invece c'è una insensibilità che in qualche modo ci lascia stupefatti, perché mi sembrerebbero che queste cose siano proprio tipiche. Ecco, se magari aggiunge alle cose che direi come risposta Sara, un po' una riflessione su questo, perché mi sembra, siccome queste sono due scuole, una addirittura una scuola sociale e politica, l'altra una scuola di pace, e quindi è il tentativo di portare, come dire, contributi positivi all'interno del mondo sociale e politico. La tua riflessione quasi sembra dirci non ci provate neanche, che non ne vale la pena, ricominciamo da un livello molto più profondo, e poi quando si saranno ricreate le condizioni ne varrà la pena di farlo, anche perché tu avevi provato anche un livello più politico con tutto quello che succede. Su questo vorrei capire un attimo se stiamo solo perdendo tempo sperando che si possa rifondare la politica e il sociale direttamente e che non sia invece il caso, un po' come diceva Dossetti, dice forse qualche decennio di silenzio, di riandare alle fonti ci farebbe meglio invece che pensare che si possa ancora stare a questo livello così corrotto, così rovinato. Bene.
Intanto grazie, e sulla scia delle cose che hanno detto Sara e Luciano.
Come ti chiami?
Roberta, scusa. Volevo chiederti un parere, un consiglio, non lo so bene. Cioè, a me sembra che questa riflessione, che ovviamente condivido, che mi ha preso, eccetera, e che desidero vivere nella mia vita, sia sempre un po' frenata da quella che io direi la mancanza di consapevolezza che poi ho giorno per giorno. Cioè il fatto che a me sembra di non averci mai il tempo per fermarmi, per vivere questa interiorità, spiritualità che credo sia l'unico modo per poter portare avanti questi stili, questo cuore unificato nell'amare prima di ogni cosa, insomma, nel non voler possedere, eccetera. E mi verrebbe da dire, sarebbe bello, ma non ce la faccio, partendo proprio dalla regalità, no? Ho bisogno di qualcosa che mi possa dire ce la posso fare, cioè che anche oggi dove abbiamo tutti lavoro, famiglia, parrocchia o impegni vari, c'è il tempo per curare se stessi, per riuscire a unificare questo, cioè il cuore, insomma. Unificare non nel senso di tenendo la pluralità,
ovviamente. Se c'è qualcun altro, vediamo.
Allora, se c'è ancora qualcuno, Giuliana preferisce raccogliere ancora qualche suggerimento.
Se c'è,
no? Sì, c'è, certo. Visto dei segni?
No.
Era un saluto.
Qualche ragazzo? Che fate, parlare solamente le donne?
È vero.
Eh?
Ah, giusto, giusto.
Ah, vieni. Come ti chiami?
Marco.
Marco.
No, tutto, no, mi è piaciuto oggi vedere due scuole, un po' il colpo d'occhio raro, no? Quanti saremo? Una sessantina, è stato bello, no? Perché penso sempre siamo pochi rispetto agli 80.000 che erano a vedere le veline, no? A Fano. Qualcosa a sto mondo non va troppo bene. No, la mia più che una domanda, cioè anche una domanda, era una considerazione che magari volevo fare, che mi sono chiesto molte volte alla fine di questa scuola di pace. E dopo? Cioè, quando finisce? Che faccina?
Ci sei napoletano anche tu, eh?
Mio padre è pugliese, quindi ho delle... cosa facciamo dopo? E lì mi dicevo, abbiamo fatto la scuola, abbiamo imparato, penso, qualcosa, ora dobbiamo tirar fuori, no? Quello che abbiamo imparato e portarlo nel mondo, diventare da studenti, se vogliamo, non professori un po' troppo, però insegnanti, qualcosa, penso possiamo dirlo. Però d'altro canto penso anche che non possiamo agire come atomi, uno staccato dall'altro. Quindi sarebbe bello, secondo me, se dopo la scuola di pace ci vedessimo tra di noi, e cominciassimo a pensare cosa fare concretamente insieme per portarlo per ora nella nostra città, cioè come portarlo, come trasformarlo questo movimento che coinvolga le scuole, che coinvolga la gente, cioè come che non continuiamo a dircelo tra di noi, ma usciamo fuori di qua. E questo, no, non so come risolverlo, però un sogno, vedere andare al di là dopo.
Sono pronta a rispondere. Ah. Allora comincio da Marco. Grazie perché mi hai dato il là. Allora, io vi ho parlato della via della bellezza. Vi ho parlato delle vie per raggiungere una via della bellezza. Perché l'ho chiamata la via della bellezza? Perché nella tradizione cristiana ci sono due percorsi, la via etica e la via estetica. E siccome io sono più che convinta con Dostoevsky che solo la bellezza ci salverà, perché la via etica la trovo insufficiente, non fondamentale, necessaria, però arriva fino a 80, io voglio arrivare a 100. Almeno nella mia vita, in quello che io devo vivere 60 anni, 70 anni, voglio arrivare a 100. Ho la pretesa di arrivare a 100, se no non mi diverto. E allora, il 100 è la bellezza. E vi ho parlato di varie vie della bellezza, la via della regalità, per chi ha maggiormente la fissa, per tutti hanno un fondamento spirituale, ma c'è chi ha più la fissa spirituale, la fissa, diciamo, dell'approccio spirituale. Ma poi vi ho parlato dell'approccio spirituale al tempo e allo spazio. C'è quelli che hanno di più la fissa dell'orizzonte, di andare oltre gli orizzonti. Poi vi ho parlato della via della sobrietà economica, della via dell'umiltà scientifica, culturale. Ognuno ha una fissa, si chiamavano vocazioni nella Chiesa. Io le chiamo fisse, perché queste sono, poi ognuno ha la sua fissazione. Allora, se... E ora cosa fare? Tre, ne trovi tre che hanno la fissa della via dell'umiltà, perché hanno più, diciamo, interesse alla cultura, all'educazione. Sono poi probabilmente quelli che faranno gli insegnanti, quelli che faranno il percorso scientifico. Ognuno di noi avrà un suo percorso. E allora percorre la via dell'umiltà. Insieme a tre o quattro, il problema è mettersi in piedi e mettersi in piedi insieme. Tre, quattro. Non è detto che dobbiamo fare molti numeri. Perché per fare delle linee ci vogliono molti numeri, perché è tutta materia, non c'è sostanza. Per fare cose sostanziose non sono necessari numeri, perché si espande anche da tre. Ma invece espandere da te, scusate se sono volgare, da te te culi è molto più complicato, ci vogliono tante persone. Mentre invece espandere spiritualmente basta essere tre o quattro. Allora chi... se vuoi continuare, perché non, ecco, non entrare già in sincronismo di levate in piedi con altri? Su quella che è il maggiore interesse di ciascuno, perché non tutti hanno la stessa vocazione. Però vuole percorrere una via che è una via al di là delle bruttezze momentanee, perché tutti quanti noi vogliamo vivere una vita bella, non una vita brutta. Allora, dice Sara, dobbiamo cominciare da qualcosa, la grammatica degli stili familiari si è smarrita. Quando, dove stai? Non so perché mi è venuta immediatamente, ma questo mi rendo conto che sono le mie deficienze materne. Fa figli. Ecco, la cosa più elementare, credere nella vita, nella fiducia nella vita. Quando mio figlio ha detto che aspettava un bambino, là per là mi sono sentito un momento così, poi ha detto che bello, hanno ancora fiducia nella vita. Ecco, la fiducia nella vita, la fiducia in un altro, il partner, vuol dire che si può fare, perché hai ancora fiducia, non c'è altra via che la via della fiducia, che poi è la traduzione un po' ampliata della parola fede. Fede diventa fiducia, la fede in Dio diventa fiducia nelle persone. E mi pare che quella sia la prima parola. Dice, sì, però mi faranno il pelo e il contropelo, no? E allora qual è il problema? Avrai fiducia, continuerai ad avere fiducia. Non ha importanza, perché non tutti quanti poi sono indegni della nostra fiducia. Forse dobbiamo recuperare una cosa un po' diversa. Il mondo è buono, poi ci stanno un po' di persone che sono diventate... un po' complicate. L'altro giorno mio figlio, appunto, che questo un po' squinizzo,
E mi è venuto a casa e mi ha detto: mamma, ma è un po' antipatica questa cosa, perché poi andando nel lavoro, succedendo varie cose, si diventa più cattivi. Cioè era preoccupato da questa cosa, no? Si diventa cattivi con le delusioni, no? Si diventa cattivi. Che ne dici? Ho detto: guarda, secondo me, Charles, la scommessa cristiana è proprio questa. Nonostante tutto, continuare a rimanere buoni. E mi dice: ma ci si riesce? La nonna ci è riuscita, molti ci tentano e molti ci riusciamo a fare un percorso. La fiducia. Che poi non sia una cosa riuscita perfettamente, che però ci possiamo correggere il tiro qua e là, e che possiamo ostinarci a vivere non morso tua vita mea, ma insomma possiamo ostinarci a riavere fiducia nonostante tutto. E è una scommessa importante, poi la scommessa è solamente quella, la scommessa cristiana. Cioè rimanere buoni nonostante le prove della vita. Non diventare cattivi. E se poi si diventa cattivi per quella piccola cosa, là, riparare la cattiveria e cercare di riparare il percorso, di riprendere il percorso, perché la cattiveria non è che farà male all'altro, farà male prima di tutto a noi. Il rancore, il risentimento diventano un cancro per noi, non è che diventano un cancro per l'altro. Quindi era una sana dottrina quella di evitare il risentimento e il rancore. Oggi gli oncologi ci dicono che strettamente collegato al cancro, i risentimenti e ancora la rabbia. Perché? Perché diventano un malessere interno. Allora poter riparare il tiro e non diventare cattivi ci fa pure bene alla salute. Quindi la prima parola, Sara, la fiducia. Ti ripeto, la prima parola, mentre parlavi mi veniva in mente: fai un figlio. Aiuta tu le mamme ad avere delle relazioni con i figli, farle ragionare, ma glielo date il tempo a questi figli? Perché il tempo, e qui Roberta, può essere di, dove sta Roberta? Eccola là, di duplice aspetto. Nella mitologia greca, io poi sono magna grecia, quindi mi scuserete, ma sono fortemente legata alle mie radici elleniche. Nei miti greci c'è un mito bellissimo che io mi sono andata a studiare come se fossero stati i miei genitori, e c'è il mito di Cronos, figlio di Gea, la terra, lo spazio finito, e di Urano, il cielo, lo spazio infinito. Cioè il tempo, Cronos, è figlio dello spazio infinito e dello spazio finito. Cioè il tempo è strettamente legato allo spazio, ma non è solamente lo spazio finito, anche lo spazio infinito. Quindi Cronos in se stesso ha il bisogno di essere finito e infinito. Però Cronos ha un vizietto, che è quello di stuprare la madre, stupra la terra, stupra la natura, cosa che stiamo facendo noi con l'inquinamento, le contaminazioni, eccetera, eccetera. Per avere tutto e subito noi abbiamo deciso di stuprare la natura. Petrolio, quanto ne vogliamo? Perché di legno? Quanti ne vogliamo? Però stupriamo la natura, cioè mettiamo la proprietà sulla natura, la stupriamo. La natura, Gea, a un certo punto non ne può più. E allora interpella Metis. La Metis è la più piccola delle dee dell'Olimpo e il suo nome si scrive addirittura con la lettera minuscola, quindi un continente. E il tempo non è Cronos, è Metis, è una donna. è il tempo al femminile. Voi siete troppo giovani, ma negli anni Ottanta c'è stata una riflessione meravigliosa portata avanti dalle donne su il tempo e le donne, il tempo e le donne, perché le donne cominciavano a lavorare, cominciavano a vedere quanto fosse importante lavorare per le donne, perché è stato importantissimo. Mia madre, che apparteneva ad un'altra generazione, diceva: meno male che tu lavori, Giuliana, perché lavorare apre totalmente gli orizzonti, altrimenti noi trasmettiamo microencefalici orizzonti ai nostri figli. Invece coltivandoci, uscendo fuori, possiamo anche ampliare, che è importantissimo, l'educazione dei nostri figli. Vi faccio qui una parentesi, dopo riprenderò il filo così non perdiamo Metis, ed è una parentesi legata all'Andrangheta. Una mamma calabrese, legata a un territorio calabrese, si vede uccidere il marito con la lupara. Prende la giacchetta del marito ucciso, la lupara del marito ucciso, mette la giacchetta e la lupara appese ad un chiodo. C'ha un figlio piccolo, questo figlio cresce e non dice nulla, nulla proprio a questo figlio, però ci stanno la giacchetta e la lupara lì sul chiodo. A 18 anni prende la giacchetta, prende il chiodo e dà a questo ragazzo di 18 anni la giacchetta e il chiodo. Il ragazzo esce e va a uccidere l'assassino del padre. Se questa mamma avesse lavorato in un bel supermercatino rionale, forse parlando con le amiche si sarebbero aperte un poco di orizzonti. Sì. L'educazione silenziosa di questa madre ha portato all'assassinio. Cioè, l'importanza delle donne che hanno lavorato, che hanno cominciato a lavorare, noi la capiamo. Ora dobbiamo ritrovare dei grossi equilibri che non ci abbiamo più, perché è diventata diversa l'identità maschile, è diventata diversa l'identità femminile, è diventato diverso il rapporto genitoriale e il rapporto matrimoniale. Sono tutte cose che stanno in evoluzione, dobbiamo trovare dei nuovi equilibri. Nella ricerca di questi nuovi equilibri, il primo elemento fondamentale è Cronos, che diventi cioè Metis. Perché per le donne è stato così importante la riflessione sul tempo e le donne, il tempo al femminile negli anni Ottanta? Perché stavano cominciando ad andare fuori per lavorare, e dove mettiamo i bambini? È il tempo per cucinare, è il tempo per fare questo, è il tempo per fare politica, è il tempo per... Cioè, noi siamo state avvilite da un tempo che non riuscivamo a vivere. Gli uomini non se ne erano accorti, perché non avevano le stesse cose che facevamo noi. Noi abbiamo dovuto fare, come donne, lavoro e casa, gli uomini ora stanno imparando a fare lavoro e casa. Ma noi ci siamo trovati immediatamente con il primo impatto. Allora, negli anni Ottanta ci fu questa riflessione sul tempo al femminile. Ritorniamo al mito greco. Cronos, cronologico, cronico, Cronos, ora, vuol dire ora, il tempo immediato. Cronos stupra la madre, Gea, e c'ha un altro vizietto. Tutti i figli che nascono da questo stupro se li mangia. Ma perché se li mangia? Perché non vuole futuro dopo di sé. È come il re sole, après moi, les déluges. Dopo di me, niente più, come tutti i tiranni, come tutti i dittatori. Non se ne infischiano niente del futuro. Allora Gea, che invece è lo spazio, è sposata a un infinito, sposata allo spazio infinito, invece capisce l'importanza di rompere questa cosa e chiama, interpella Metis, che è la più piccola delle dee dell'Olimpo. Meteorologico, cosa vuol dire? Che è collegata allo spazio, un tempo collegato allo spazio, un tempo che sa vivere in simbiosi e in sintonia con lo spazio. La Metis, interpellata, suggerisce un'astuzia a Cronos. C'è ora che verrà a prenderti l'ultimo nato, secondo lui, che tu invece di dargli, mettigli una pietra nel lenzuolino, e gli dice che è l'ultimo nato. viene Cronos, si mangia questo bambino, non era un bambino, era una pietra, la pietra si mette sullo stomaco e Cronos vomita. E vomita il divorato precedentemente, che niente di meno è Zeus, che diventerà poi il dio, l'immortale, il più grande di tutti gli dei, riporterà futuro all'umanità, riporterà l'immortalità, l'infinito. Allora, che cosa ci dice questa cosa? Forse, e rispondo anche a Luciano, la considerazione al femminile dell'economia, del tempo, della cultura, dello spazio, la considerazione con il cervello di Metis al femminile, che è un nuovo apporto per l'umanità, fino ad ora non c'era stato, ed era stato solamente dato nelle case, ma senza l'arricchimento che poteva venire dalla politica, dal fare politica, dal fare università, dal fare lavori all'esterno. L'arricchimento del pensiero femminile è importantissimo in questa storia, è la Metis che interviene per riportare futuro all'umanità, cioè è una modalità al femminile di riconsiderare il mondo, di rifondare, che se non viene ascoltata per superbia, per ignoranza, per molti motivi, è un impoverimento nostro, di tutta l'umanità. Allora, è vero che il livello socio-politico deve essere assolutamente rifondato, e qui rispondo a Luciano, ma probabilmente rifondato fortemente con la profezia femminile. Ecco perché mi piace tanto lavorare con le suore. Perché mentre prima le suore erano, e perché con le suore, non con le donne sparse così, non mi importa niente delle donne sparse, non sono niente, non sono nessuno, donne sparse non contano niente, donne aggregate contano molto, donne aggregate non ne abbiamo, queste sono donne aggregate che mentre prima non studiavano, non contavano niente, sentivano tutte quante, ora stanno in piedi. Stando in piedi possono camminare. Se non si sta in piedi non si può camminare. Allora si sono messe in piedi, vuoi perché hanno studiato, vuoi perché l'evoluzione femminile c'è stata per tutti e quindi è entrata pure nei conventi, vuoi perché si sta vivendo un tempo in cui c'è una maggiore apertura, si conoscono di più le cose, la televisione non ha portato solamente le veline e i sederi della gente, né tantomeno i quiz solamente, ma ha portato anche maggiori conoscenze. Allora si stanno mettendo in piedi, mettendosi in piedi sono il volto più profetico per me della società, perché riescono ad apportare la Metis, riescono a portare uno sguardo femminile, Metis e Gea insieme, cioè sono donne alleate, donne insieme. Le donne aggregate, le donne insieme riescono a rifondare, a riportare un completamento, non che gli uomini da solo non potessero, ma da soli non possono fare tutto. Quindi mancava l'altra metà del cielo. E dove sta? Donne laiche, io non ne vedo aggregate, c'era il CIF che erano l'ex DC, poi c'erano le UDI, le ex comuniste, non ci stanno neanche più quelle. Non ce ne sono più donne aggregate. Allora come fai a far emergere il pensiero femminile se non con la fatica di farlo venire fuori da persone che si mettono singolarmente in piedi e insieme in piedi? E che mostrino quindi questo volto della Metis e di Gea insieme. Non so se ho dato...
Qualche altro contributo? Allora, ultimo appello, e poi chiudiamo. Allora, prima di chiudere, così avete ancora un minuto per pensare se avete una domanda o una considerazione. Come Scuola di Pace noi ci rivediamo il 14 aprile, quindi c'è un po' di tempo davanti, però non perdete l'appuntamento, chiudiamo proprio il 14 aprile dopo Pasqua con un incontro sulla questione dell'immigrazione vista però, come dire, da sud invece che da nord, e quindi con un operatore che lavora all'ufficio immigrazione del comune di Riccione, che ci aiuterà a capire perché da sud si va a nord e quali sono le ragioni, e quindi per quel che riguarda noi è un'invasione o è un'occasione, una convivenza, eccetera. E quindi questa sarà la chiusura della scuola di pace. Come invece scuola di formazione sociale e politica, ci rivediamo fra due sabati, sabato 31 marzo, torniamo nella sede, diciamo, della scuola, l'ex seminario regionale, alle 16.30, con una chiusura credo interessante, una tavola rotonda, a cui abbiamo chiamato alcuni degli amici che ci hanno aiutato in questo percorso, con Paolo Chiavaroli, che è un nostro amico che si è aggiunto, stili di vita, comportamenti quotidiani e l'impegno sociale e politico. In qualche modo riprende anche le cose dette oggi e prova a portarle a livello politico. Però vi propongo un altro appuntamento, non so se vuole essere Angelo a dirlo, lo dico io. Sabato, è andato via Angelo? Allora lo devo dire io per forza. Sabato 24, sabato prossimo, a San Paterniano, ci sarà una cena e poi un dopo cena sull'Africa, sulle esperienze di Nairobi, a cui Don Giuliano ed io siamo andati, con la proiezione del filmato, e i progetti che Angelo Farnetti con Italo Nannini, la moglie, eccetera, stanno portando avanti in alcuni paesi africani. Quindi è una serata che, da una parte, è una serata di convivialità, diciamo, stiamo assieme nel momento della cena anche per raccogliere un po' di fondi, e poi riflettiamo su quello che abbiamo visto, su quello che abbiamo vissuto sull'Africa. Quindi sabato prossimo alle ore 20 a San Paterniano, cena e dopo cena. Se non avete di meglio, se non avete discoteche o altre cose, è una serata che vi consiglio. Detto questo, c'è qualcuno che ha ancora un ultimo commento? Se no, non so se posto così, ne avete abbastanza. Giuliana, vuoi aggiungere qualcosa? Noi intanto ti ringrazio ovviamente, ma l'ultima parola è a te.
A voi donne, nevrotizzate dalla superficialità dei soldi, sesso, moda e dell'immagine ad ogni costo, che il Signore vi conceda la fedeltà di Ruth, che si fa amica di un popolo e lo accompagna. A voi donne, pronte a emulare il modello maschile di armamenti, potere e carriera, che il Signore vi conceda la fede di Giuditta in una salvezza che viene da Dio. A voi donne, vittime del maschilismo e di un uso superficiale del corpo e della bellezza, che il Signore vi dia la bellezza di Esther e della sua salvezza al femminile. A voi donne, rassegnate, senza energie e chiuse ad ogni novità della vita, che il Signore vi dia il coraggio e la gioia di osare di Anna. A voi donne, centrate e concentrate solamente sul vostro partner, che il Signore vi dia la libertà della Samaritana, del vero incontro al pozzo della vita. A voi donne, ignare della bellezza della vostra completa e unica identità femminile, possa Maria di Betania regalarvi il profumo della risurrezione. A voi donne, assorte solamente su improbabili carriere, tanto non va fatta fa, e incuranti del vostro essere donne, madri e persone di relazione, che il Signore vi doni la tenerezza relazionale di Maria di Nazareth, che con il Magnificat ha cantato la sua femminilità. Con questa benedizione è stata scritta con la scrittura collettiva da me e dalle suore comboniane di Torre Annunziata.
Amen, amen. Bene, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.